Volevo meditare qualcosa insieme con voi. È importante veramente quello che lo Spirito Santo sta cercando di trasmettere alla Chiesa. In un clima dove le potenze mondiali si scontrano e si confrontano, cercando chiaramente di dominare non solo attraverso la potenza distruttiva delle armi atomiche, infatti questo è un paradosso che l'equilibrio delle armi atomiche cerchi di controllare la pace, ecco, queste sono le logiche perverse umane, ma anche attraverso la potenza economica ed altri sistemi noi viviamo tra grandi conflitti, pressioni delle quali siamo molto poco consapevoli. Lo Spirito Santo sta cercando, in un caos del genere, proprio di parlare a una Chiesa che tante volte si è pure secolarizzata, ecco, non ha compreso più lo Spirito di Cristo e ha cominciato a ragionare con la logica di questo mondo, ha cominciato a detenere il potere, ma non il potere dell'amore. Ecco, perché casomai non l'aveste scoperto. Nell'amore c'è un grandissimo potere, solo che di solito noi non lo vogliamo, vogliamo il potere del dominio, del controllo, della capacità di monopolizzare, ma nell'amore c'è il potere più grande dell'universo e credo che Gesù sia l'espressione più chiara, il più grande potente, dicevamo la scorsa volta. Che per amore si fa impotente, che per amore si fa servo, che per amore si dà totalmente. E lo Spirito Santo sta cercando di trasmettere questo spirito alla nostra vita perché? Perché questo è lo spirito di Cristo. E se noi non scopriamo questo spirito, se noi non scopriamo questo tipo di realtà che è Cristo in noi, senza volerlo, saremo condizionati dalla logica del sistema in cui viviamo e immagineremo le situazioni in maniera diversa e ci comporteremo e ci adegueremo a una logica di questo mondo e in qualche modo saremo subito denunciati da quella frase biblica che dice che le cose che sono eccelse nel sistema in cui viviamo sono in abominio a Dio. Quindi tante volte sembra strano, ma la Chiesa potrebbe correre il rischio di arricchirsi di cose abominevoli. E quando le presenta a Dio dicendo grazie Dio per queste cose grandissime, fortissime, Dio dice, uè, ma queste sono abominio, la mia logica è diversa. Il mio modo di pensare, chi vuole diventare savio, diventi pazzo. Le cose che Dio ha preparato per noi appartengono a un regno diverso e anche se ci muoviamo in questo regno, dobbiamo imparare a scoprirle. La nostra vita è un tirocinio di preparazione al regno di Dio. E questo avveniva anche tra i discepoli di Gesù. Se andiamo nei Vangeli, se facciamo un salto. Questa mattina così ci proiettiamo a qualche migliaio di anni fa e vediamo un attimo ancora queste stesse dinamiche nella vita dei discepoli. Vogliamo leggere qualche cosa nel Vangelo di Luca. Anzi, prima lo leggiamo nel Vangelo ogni tanto i mezzi tecnici danno. Ecco qua la Bibbia, eccola. Vogliamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, verso 1. Oggi avremo la presentazione di un bambino, il bambino proprio l'esempio di chi non ha potenza sua, di chi non ha una capacità, di chi non ha una forza, ma che è al centro del cuore di Dio. Infatti spesso Gesù diceva, se non diventate come piccoli fanciulli, né vedrete né entrerete nel regno dei cieli. E tante volte l'essere piccoli fanciulli in qualche modo è una situazione che Dio vuole determinare nella tua vita, anche se l'essere stato piccolo fanciullo nel passato ti ha esposto a delle ferite, ti ha esposto a dei traumi, ti ha esposto veramente a delle fregature. Essere stato piccolo fanciullo anche quando eri più grande ti ha fatto veramente prendere delle cantonate. Ma Dio continua a dire che i piccoli fanciulli, l'attitudine dei piccoli, dei semplici, è quella che permette la rivelazione delle cose che Dio ci ha donato. Ti ringrazio, Padre, disse una volta Gesù, giubilò che hai nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi c'è un amore particolare che Dio ha per i fanciulli, per i piccoli in senso reale, ma c'è un amore particolare che Dio ha nel determinare in ognuno di noi questa semplicità che probabilmente nel corso del tempo, con le bastonate che abbiamo preso, cioè abbiamo perso e abbiamo difficoltà a entrare in questo spirito dei piccoli fanciulli. E qui guardate un poco al capitolo 18, verso 1. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Questa è sempre la domanda che sembra ci si chieda in tutti i contesti e non solo in quello militare. Dice: chi è qui il generale? Chi è il capo? Chi è il leader? Chi è qui? Chi è il più grande? Chi comanda in questa casa? Non so se ogni tanto vi viene detto: chi comanda in questa casa? Poi spesso si scopre che non comanda il marito, ma comanda la moglie. Dico: chi comanda? Chi è qui il capo? Chi è il più grande? Chi è il più noto? Chi è il più evidente nel regno dei cieli? Ed egli, Gesù, risponde con delle risposte che sono belle. Gesù spesso faceva degli esempi, delle parabole, usava degli strumenti. In questo caso risponde chiamando a sé un bambino. E tutti immaginano, dicono: ma questo che è il più grande? Cioè, immagino che Gesù avrebbe chiamato, non lo so, il governatore. Gesù chiama a sé un bambino, lo posa in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. E qui c'è qualcosa che ci sconvolge nel fatto che Gesù considera l'autorità massima nel regno dei cieli nella figura di un bambino, nella figura di qualcuno che non ha un potere proprio, non si è fatto da sé. Di solito i bambini non nascono da soli, nascono da qualcuno. Il massimo potere espresso nella vita di un bambino. E questo è importante questa mattina comprenderlo, perché lo Spirito Santo realmente sta lavorando nella nostra vita per farci diventare grandi, ma per diventare grandi abbiamo bisogno di ritornare piccoli. Per diventare grandi abbiamo bisogno di diventare meno furbi e più veramente con l'umiltà, con la semplicità, con la fiducia che un piccolo bambino può avere. Ma in particolare c'era un altro brano che mi veniva in mente, sempre a riguardo. E questo si trova in Luca, ancora una volta. Mentre discorrevano, capitolo 24 dal verso 13, anzi 14. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute, i discepoli. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E questo già è drammatico, questo è un antefatto che voglio un attimo sottolineare. Gesù si avvicina spesso quando noi discutiamo, quando noi facciamo elaborazioni mentali. Si avvicina a te quando stai ragionando, quando stai facendo le scelte più importanti della tua vita. Lo Spirito Santo si avvicina a te perché sa che da quelle scelte dipenderà tante volte la tua vita. Ma il dramma grande è che Dio si avvicina a noi, anzi si è avvicinato così tanto che è venuto ad abitare in noi, ma è venuto in abitare in noi e non è come l'inquilino che fa un sacco di rumore, ma è un gentleman, per cui abbiamo detto sempre che lo Spirito Santo, pur abitando in noi, non è che ti comincia a battere e dire: ehi, sono qua, mi hai lasciato solo nella stanza del salotto. Sì, mi hai fatto entrare nella stanza più bella, ma non ci entri mai in questa stanza. Lui aspetta che lo ascoltiamo, ed è drammatico che tante volte nei nostri progetti, nei nostri ragionamenti, nei nostri discorsi, nei nostri propositi, Dio si avvicina a noi per cercare di farci prendere le direzioni giuste e noi non lo riconosciamo. E poi magari ce ne accorgiamo dopo. Ah, se avessimo dato ascolto, ah, se mi fossimo fermati un attimo a riflettere. Io vi dico che prima di fare qualunque decisione importante, naturalmente, non è, dico, si arriva all'esasperazione che uno, io mi ricordo, era un tipo ossessivo compulsivo, proprio stavo male di brutto dal punto di vista ansioso e quasi quasi volevo che Dio mi dicesse quando uscivo di casa: vai a destra, vai a sinistra, metti il piede qua, metti il piede là, perché non volevo sbagliare ed era uno sbaglio continuo. Chiaramente non è questo essere guidati da Dio, ma Dio guida la tua attitudine, Dio guida il tuo modo di porti nei confronti della realtà della vita. E in un altro episodio gli stessi discepoli dissero: Signore, chi di noi è il maggiore? E Gesù disse: nei regni dove voi vivete i maggiori sono quelli che dominano, che controllano, ma tra di voi non deve essere così. Ancora una volta una logica diversa che cerca di passare: chi vuole essere il più grande sia il servitore degli altri. E la domanda che brevemente questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare è se viviamo nella illusione ancora di una realtà astratta o se stiamo entrando nella comprensione che dentro di noi c'è lo spirito di servizio di Cristo. Tu servi o ti servi di qualcosa? Tu servi gli altri o ti servi degli altri? Tu servi Dio o ti servi di Dio? Tu servi la Chiesa o ti servi della Chiesa? Ed è importante questa mattina che lo Spirito Santo ci faccia comprendere perché possiamo entrare in quest'ottica dove lo spirito di servizio, dicevamo mentre c'era la lode, l'adorazione, lo spirito di servizio possa veramente toccarci profondamente. E questo lo può fare semplicemente se ci avviciniamo a Cristo. Io l'ho visto nella mia vita. Fino a che non ho scoperto la grazia e l'amore di Dio, io mi servivo degli altri. Magari gli davo l'illusione che li stavo servendo, perché la cosa sottile è servirsi degli altri dando l'illusione che li stai servendo. Il campo politico c'è una notevole esperienza in questo campo, cioè dare l'illusione che tu stai facendo il benefattore, ma in realtà poi i beni te li prendi tutti tu. Ma nel campo spirituale non è così, e nella nostra vita tante volte non è così, tante volte veramente abbiamo bisogno di confrontarci con quello che è un egoismo spirituale che ci mette sempre al centro, noi al centro, noi al centro. Ma ci sono dei test che potete fare, tante volte servono a farci capire lo spirito di servizio o lo spirito di servirsi di. Dai test più semplici ci sono le persone che quando vanno a visitare gli altri si mettono solamente là e fanno gli ospiti totali così. Sì, ed è giusto anche per certi versi. Ci sono le persone che quando vengono a trovarti a casa e magari c'è qualcosa da fare, subito si dispongono. È una differenza, è uno spirito di servizio. È come a dire, c'è chi coglie quello che può prendere, c'è chi coglie quello che può dare. E la cosa è bella quando c'è un interscambio in tutta la logica della nostra relazione, c'è prendere e dare. C'è servire ed essere serviti, ma è importante che il nostro spirito sempre di più entri nella dimensione di Cristo. Ed è bello vedere una persona che si dispone e che dice cosa posso fare, cosa dobbiamo fare, cosa c'è da fare. Ed è bello quando questa attitudine l'abbiamo verso Dio: Dio, cosa c'è da fare? E magari Dio dice ci sarebbero da pulire i gabinetti. Ok. Vorrei riuscire a trasmettere, e vado verso la conclusione, che l'importante non è cosa fai, ma come lo fai. L'importante è lo spirito di servo. È lo spirito che coglie le difficoltà e le copre, non le evidenzia. È lo spirito che vede i bisogni e cerca di provvedere. Io credo che la Chiesa dovrebbe sviluppare sempre di più, perché questo è lo spirito di Cristo, che era sempre, dicevamo nei giorni scorsi, per i poveri, per gli ultimi, per i bisognosi. La Chiesa dovrebbe veramente sviluppare questo tipo di attitudine, non l'attitudine di salire in un palco e di fare teatro, ma di scendere e andare fino lì dove ci sono i problemi, coglierli, vederli e provvedere con lo spirito di Cristo, che era chiamato maestro, ma ha detto: io sono venuto per servire, non per essere servito. Lui, il Maestro, il Signore. E noi dentro, quale spirito stiamo seguendo? Lo spirito del Maestro che ci porta ad essere sensibili ai bisogni? Io dico che se seguiremo lo spirito del Maestro, scopriremo una potenza di amore che diventa pratico, a fatti e in verità. Ci accorgeremo. E io sono grato a Dio quando vedo delle persone che hanno questo spirito di servizio, questo spirito di dedizione, questo spirito di dedicazione, cioè dove in qualunque cosa si mettono suonano. Certo, se sono stonati e non sanno suonare, ma capitemi, dove realmente viene fuori questa disponibilità, senza bisogno che qualcuno, quello che tante volte mia moglie cerca di predicarmi, ogni tanto ci riesco a capirlo, ogni tanto no, cioè che è bello se le cose le facciamo spontaneamente, no? Se ci accorgiamo dei problemi spontaneamente cerchiamo di provvedere, se ci accorgiamo di qualcosa che andrebbe fatto e la facciamo, senza bisogno che qualcuno ce lo ricordi, ce lo sottolinei, ci faccia la richiesta in carta bollata e finalmente dopo tanto tempo quella cosa verrà svolta. Che bello poter vivere questo spirito in cui non sei tu che devi metterti in mostra e gli altri che ti servono, non sei tu che cerchi gli altri e li manipoli per portare avanti i tuoi progetti, ma sei tu lì con lo spirito mansueto e umile di cuore, con una pace grande, e ti metti al servizio. Cosa può significare? Tante cose. può significare, mariti, che ogni tanto magari farete i piatti o darete un'ordinata a qualche cosa che siete molto bravi a disordinare. Io sono, c'ho il carisma del disordine, però ogni tanto, ecco, quell'attitudine in cui ci si mette là e non si guarda in grande, ma si guarda in piccolo, si guarda con uno spirito di servo, si guarda con uno spirito di servo volontario, perché i servi, gli schiavi nel periodo di Gesù non è che erano volontari, cioè dovevano assolutamente fare quello che gli veniva detto. Ma la cosa bella del messaggio cristiano è che la parola doulos, servo, schiavo, nel messaggio cristiano l'essere servizievoli non è legato a qualcuno che con la frusta ci dice guai a te se non servi, se no ti servo io. Cioè, non è legato a un capo ufficio, non è legato a qualcuno che ci domina, ma è legato a scoprire l'amore. Dubitate di qualunque persona che dice vi amo, vi amo, vi amo, vi amo, però poi mi voglio servire di te. L'amore vero verso il quale stiamo tendendo, ci alziamo in piedi, è un amore che serve. È un amore che serve gli altri, ama gli altri. È un amore profondo. È un amore grande, è un amore meraviglioso. Fra di loro nacque una contesa, dicevo poco fa, di chi tra di essi fosse considerato il più grande. E forse questa crisi l'abbiamo, la viviamo. E sapete perché? Perché tante volte da bambini siamo stati forse non valorizzati, non considerati. Anzi, forse qualcuno ci ha detto, ma sei un cretino, non sai fare niente. Quindi, quasi quasi come un bisogno di compensare questa carenza di valore, poi siamo cresciuti col tentativo di dover dimostrare agli altri chi siamo. Io ti devo fare vedere chi sono, quanto sono forte, quanto sono intelligente, quanto sono bravo. Io ero uno di questi, senza andare lontano. Ti farò vedere, ti stravolgerò, ti strabilierò con la mia intelligenza, con la mia capacità. Ma egli disse loro, ragazzi, non è così. Questo lo dico io, non c'è scritto. Io le vostre carenze, le vostre ferite, il vostro mancanza di valore, la vostra mancanza di valore la voglio guarire io. Perché se io non guarisco la vostra mancanza di valore, se non guarisco le vostre carenze, i vostri traumi infantili, voi continuerete a cercare di dimostrare a tutti o agli altri e alla fine finirete per schiacciare gli altri solamente perché non siete stati amati. Il re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ed è pazzesco, noi chiamiamo benefattori delle persone che hanno rubato all'Italia in una maniera incredibile e ancora qualcuno ha il coraggio di chiamarli benefattori. Si sono impadroniti del patrimonio pubblico nelle tasche private e li chiamiamo benefattori. Ma per voi, e concludo, ma per voi non deve essere così, non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Qualcuno dice io voglio governare. Buon desiderio, dice il Signore. Vuoi essere grande nel mio regno? Un buon desiderio. Comincia a lavare i piatti. Comincia a metterti in un'attitudine di servizio, che sia nella tua famiglia. Cosa c'è da fare? Buttare la spazzatura? Cosa c'è da fare? Io mi dispongo. Cosa c'è da fare? non cosa posso utilizzare per prendere, cosa c'è da fare, come ti posso aiutare, come posso aiutare la comunità, cosa posso fare, ditemi. Io apprezzo tantissimo delle persone che si mettono in un'ottica di dire: io sono qui, voglio fare qualunque cosa, perché l'importante è servire, non un ruolo, non un potere, non un governo, ma il servizio è la cosa più importante. Servizio di amore. Vogliamo pregare. Prima di passare alla presentazione, perché questo spirito di servizio possiamo veramente scoprirlo di più, perché è drammatico vedere come molte persone si sono servite di Dio, della parola di Dio, per essere serviti e riveriti. Attenzione, è giusto dare riverenza e onore a chi ha autorità, eccetera, eccetera, ma il concetto è servirsi delle cose spirituali per acquisire un potere, un dominio. No, lo disse ai suoi discepoli, lo sta dicendo a noi questa mattina lo Spirito Santo, sta benedicendo lo spirito di servizio che è in Cristo. E io vedo tanti realmente che hanno questo spirito, veramente si mettono, si dispongono. Ma vedo anche come altri atteggiamenti nella nostra vita vorrebbero quasi quasi dire: cosa mi conviene ad amare? No, umanamente non conviene, lo dico prima. Ma conviene, perché è realizzare Cristo, lo Spirito suo. Signore, ti ringrazio questa mattina, perché mentre tante volte i nostri conflitti, le nostre contese, anche i tuoi discepoli discutevano di chi era il più grande, di chi era il più gettonato, di chi veramente aveva l'audience più grande, e tu in una parte hai preso un bambino, dall'altra parte hai fatto l'esempio dei potenti, dei grandi, e hai parlato dello spirito di un bambino e hai parlato dello spirito di un servo, un bambino che serve, ed è quello che tu vuoi realizzare nelle nostre vite. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore, perché questo spirito di amore, di servizio e non di dominio, di controllo, di manipolazione, è lo spirito che stai sviluppando nella tua Chiesa. E grazie perché questo ci metterà in un'ottica diversa nei confronti degli altri, ci metterà in un'ottica di amore, a fatti e in verità. Non vogliamo più servirci degli altri, sfruttarli per i nostri progetti, ma vogliamo servire gli altri e insieme andare avanti verso il tuo progetto, progetto di libertà vera per la tua Chiesa e attraverso la tua Chiesa per tutto il mondo intero. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. E allora chiediti ora, lascia che questa domanda continui: voglio servire o voglio servirmi di? E non ti preoccupare, perché bisogna che diminuisca sempre il voglio servirmi di e cresca sempre di più il voglio servire. Cioè non siamo estremi, sappiamo che le due componenti sono presenti, però se vuoi crescere diminuirà piano piano il fatto che sei uno sfruttatore, un approfittatore delle occasioni, e diventerà sempre di più che sei una persona che quando vede gli altri, quando vede i bisogni, si presenta per dare il proprio contributo economico, tempo, solidarietà, vicinanza, perché questo è lo spirito di Cristo. E esprimendo questo Cristo e questo spirito, sicuramente la vostra fatica non sarà vana. Ma tutta la fatica che facciamo per manipolare, per controllare, alla fine non ci servirà, perché non ci servirà a scoprire Cristo più di più in noi. Alleluia. Amen.